non lo aveva ancora mai incrociato. «E quindi come si chiama un musulmano ricco?» aveva chiesto.
«Si chiama uomo ricco, presumo», aveva risposto suo padre con un sorriso.
Suphi era eccitato all'idea di assistere uno dei mercanti più facoltosi di Giaffa, che esportava arance nel mondo intero, ma era anche preoccupato. E se non fosse riuscito a riparare il sistema di irrigazione di una delle Paiarat più grandi e prestigiose della città? Nell'agitazione si sfregò la faccia con lo straccio imbevuto di cherosene. «Accidenti!» gridò. E le guance dagli zigomi pronunciati e gli occhi da volpe gli si fecero rosso fuoco. A lasciarlo interdetto, realizzò, mentre si precipitava fuori al seguito di Mal e Mustafa e Hawaja Michael, tirando su i pantaloni macchiati e troppo larghi, era che Hawaja fosse venuto di persona all'officina, dentro il mercato dei maniscalchi, il Souk el Adadin, uno dei luoghi più poveri e squallidi della città. Perché non aveva mandato il suo autista, o uno dei suoi tanti collaboratori? Il padre e i fratelli di Subhi lavoravano nelle piantagioni e lui sapeva bene quanto quell'attività fosse intensa e per alcuni remunerativa. Hawaja Michael doveva avere decine, per non dire centinaia, di uomini al suo servizio nei campi e altrettanti negli uffici della sua ditta d'esportazione. Suki si ricordò che suo padre aveva descritto Hawaja Michael come un Isami, un uomo che si era fatto da solo, e soltanto allora colse tutta l'umiltà che quell'espressione suggeriva. A differenza dei suoi fratelli Jamal e Amir, che lavoravano con il padre curando un certo numero di aranceti a est e sud-est di Giaffa, Subhi aveva voluto seguire la sua passione, o meglio la sua ossessione. Fin da bambino aveva sviluppato un insolito talento per smontare e rimontare qualsiasi oggetto gli capitasse a tiro. La vecchia radio Zenith del nonno, gli attrezzi agricoli del padre, le biciclette dei fratelli, i tricicli dei vicini di casa, la carrozza dello zio e soprattutto i giocattoli dei bambini. Li smembrava tutti, circondandosi di teste, braccia, mani, gambe, scarpe, calze, cappelli, grembiuli. Mentre i piccoli piangevano disperati, i più grandi si spanciavano da ridere, complimentandosi per l'abilità con cui Subhi inventava creature nuove. Le braccia di una bambola attaccate al corpo di un'altra, una testa d'animale abbinata a un corpo umano o viceversa. I bambini continuavano a strillare in preda al panico, finché Subhi non faceva un altro giro di smontaggio, rimontaggio, per riportare bambole e giocattoli alla loro forma originaria. «Perché lavorare per Mal e Mustafa quando potresti lavorare per tuo padre?» obiettava spesso Ismael, il padre di Subhi, chiamato anche Abu Jamal con riferimento al figlio maggiore. «La risposta alla tua domanda è molto semplice», replicava Subhi con una punta di cinismo. «Mal e Mustafa mi dà 30 piastre al giorno, mentre tu ai miei fratelli non dai un bel niente».
«Niente! Ya Ars, banda di piccoli bastardi, niente! Non vi do forse un tetto? Non vi do forse un materasso su cui dormire? Vostra madre e vostra nonna lavorano giorno e notte per voi. Lavare e asciugare montagne di vestiti luridi e cucinare per le vostre bocche affamate tu lo chiami niente? Cos'altro può fare un povero uomo come me per i suoi figli? Vediamo dove ti porteranno le tue 30 piastre al giorno. Finirai scapolo come tuo zio».
«Cos'ha che non va, zio Habib? Credi che non sia felice a Tel Aviv a tirar tardi una sera sì e l'altra pure?
È questo il tipo di vita che sogni di fare, figliolo?»
Nonostante lavorasse ben poco e non guadagnasse praticamente nulla, il fratello più giovane di Abu Jamal riusciva a divertirsi parecchio nei locali notturni. Trascorreva la maggior parte dei fine settimana nei bordelli lungo la Jaffa Tel Aviv Road.
«Ma zio Habib dice che in quei posti si coltivano ottime relazioni con i soldati inglesi e che lui se li sta lavorando per far modificare le politiche del governo britannico sull'immigrazione degli ebrei in Palestina».
«Sì, certo, come no. Li vediamo i risultati.
Ogni giorno aumentano le navi piene di immigrati ebrei che sbarcano al porto di Tel Aviv, proprio sotto i nostri occhi. Se non sono servite a niente le rivolte del 36 e poi del 39, credi che quell'ubriacone di tuo zio possa fare qualcosa, chiuso dentro un bordello insieme a quattro soldati inglesi ubriachi pure loro?»